Buongiorno, ben sintonizzati su Radio Onda Libera. E come scritto sulle nostre pagine social, questa mattina abbiamo il piacere di ascoltare, perché si parla sempre di, ovviamente, di salute, che è la cosa primaria, ma abbiamo un'altra emergenza, e vale a dire l'emergenza economica. Allora abbiamo ritenuto opportuno intervistare il che avremo adesso tra qualche secondo in diretta telefonica, il dottor Pietro Danzi, che è il direttore generale della Banca Centro Lazio. E allora, se l'abbiamo in onda, pronto direttore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
La ringrazio per essere intervenuto sulla nostra radio.
Grazie.
Ecco. Allora, le possiamo fare qualche domanda inerente? Ecco. Allora, direttore, ieri sera il Premier, non so se ha avuto modo di ascoltarlo,
certo,
ecco,
certo.
Ci ha parlato di questo, per aiutare le aziende e le famiglie, di altri provvedimenti che il governo sta prendendo. Poi leggeremo ovviamente sui giornali tutte le modalità, eccetera, eccetera. Secondo lei, che è un esperto in materia, queste misure che ha preso prima il governo e poi ieri possono dare un aiuto concreto sia alle imprese e alle famiglie?
Ma allora guardi, ieri abbiamo ascoltato tutti con grandissimo interesse l'intervento del Presidente del Consiglio, e si tratta sicuramente di manovre estremamente importanti e assolutamente rilevanti nell'importo. Le immagini: 400 miliardi di garanzia, 200 alle grandi imprese e 200 per tutti i finanziamenti all'export attraverso il soggetto SACE. Evidentemente aspettiamo poi tutti gli operatori di vedere che venga pubblicato concretamente il decreto, mm-hmm, per andare a leggere quali sono le regole, perché come lei può facilmente intuire, poi bisogna mettere in piedi dei processi e dei meccanismi per cui risulti facile per l'azienda riuscire ad accedere a queste disponibilità. Comunque le premesse sembrano estremamente interessanti. Noi abbiamo visto le bozze del decreto, evidentemente da qualche giorno si discuteva su alcuni dei temi contenuti in questo decreto, aspettiamo di vedere come saranno poi recepiti nella promulgazione finale del decreto legge appena questo sarà pubblicato. Le premesse, ripeto, sembrano essere assolutamente
importanti.
È chiaro che stiamo parlando di un'emergenza assoluta, drammatica, direi mai vissuta in Italia in questi termini, perché anche la crisi del 2008 e poi successivamente 2011-2012 era per molti versi diversa, e quindi qui dobbiamo utilizzare sicuramente strumenti e mezzi ai quali non abbiamo mai fatto ricorso precedentemente. Evidentemente adesso non vorrei mettere tutti i temi intorno al tavolo, ma insomma bisogna anche rendere possibile che il meccanismo di transito di questi soldi, di queste disponibilità dal governo alle aziende, che sono le banche, possano fare il loro lavoro nel modo più semplice possibile, nel modo più efficace possibile. Quindi, se vuole poi ne parliamo, alcune delle regole tipiche del mercato bancario, Basilea 2 piuttosto che Basilea 3, in questo caso a volte non facilitano la soluzione di questo tipo di crisi, però se vuole poi l'approfondiamo, non vorrei diventare troppo tecnico, ma insomma, mm-hmm, quindi lei.
Ecco, in questo, diciamo, il ruolo delle banche in questo periodo, cosa si potrebbe fare per rendere più efficace l'intervento delle banche, ovviamente?
Ma guardi, le banche anche loro stanno vivendo un momento difficilissimo, perché le richieste dei clienti sono assolutamente frequenti, urgenti, in alcuni casi drammatiche. Abbiamo visto scene in televisione di clienti che hanno rapporti anche molto difficili con le loro banche. Le banche allo stesso tempo vivono, come tutti i settori, anche una situazione difficile, perché alcuni dipendenti non ci sono, sono in malattia, comunque bisogna lavorare in una modalità diversa col telelavoro, con le filiali che in alcuni casi sono chiuse, in altri casi ricevono solo su appuntamento, e poi le banche stesse devono capire come si applicano tutte queste innovazioni normative che non sono banali. Quindi sicuramente le banche stanno affrontando un momento molto difficile e reagiscono in modo molto diverso tra di loro. Noi, per raccontarle quello che concretamente abbiamo fatto, abbiamo cercato di dare una soluzione ai nostri clienti prima ancora, forse questo ci ha dato un vantaggio, che alcuni di questi provvedimenti venissero presi a livello di governo. Lei ricorda, il primo provvedimento del governo è stato il 18 marzo.
Sì.
Noi, primo caso di coronavirus, quel drammatico weekend, credo fosse il 21 febbraio, noi nel primo consiglio di amministrazione possibile della banca, quindi l'ultima settimana di febbraio, abbiamo portato in consiglio una serie di provvedimenti a favore dei nostri clienti, imprese e famiglie, perché avevamo intuito che avremmo affrontato un problema assolutamente drammatico. E quindi, per esempio, abbiamo concesso a tutti i clienti la possibilità di avere la moratoria sia in linea capitale che per interessi dei loro finanziamenti ben prima che questo venisse poi di fatto, diventasse legge, venisse poi previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma abbiamo fatto anche qualcosina in più. Abbiamo facilitato la comunicazione del cliente con la banca, perché lei capisce che da un lato le banche dicono ai clienti non venire in banca, ma proprio questo è il momento in cui il cliente ha bisogno del rapporto vicino con la banca per essere aiutato a risolvere i suoi problemi. Quindi se il cliente non ha un conto online, come interagisce con la banca? Quindi noi abbiamo fatto approvare dal nostro consiglio di amministrazione una serie di regole che prevedono un approccio più snello con la banca, quindi basta la telefonata, basta la mail, basta una PEC, quindi modalità che fino a ieri non erano, almeno non tutte, previste per poter definire e avere un'operazione bancaria eseguita dalla propria banca. Abbiamo fatto un'ulteriore cosa, abbiamo previsto la possibilità di avere un fido temporaneo fino a 10.000 euro, e chiaramente questo è rivolto ai nostri soci, alle piccole imprese, alle famiglie, perché 10.000 euro non sono una soluzione, ma con un fido temporaneo di 10.000 euro si può superare uno o due mesi che noi speriamo possa essere il momento di criticità più importante. Ma un altro tema che io vorrei sottolineare è molto importante, cioè la possibilità e la capacità della banca di dare risposte che siano risposte veloci e non burocratiche. E mi rendo conto che in momenti complessi purtroppo si cominciano a fare eccezioni, distinguo, i se e i ma, in cui noi italiani a volte siamo molto bravi, però questo poi significa burocrazia, confusione, difficoltà. Allora noi, per ovviare a questo tema, cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato la possibilità ai nostri direttori di filiale di avere autonomia sulle tutte le proposte di moratoria. Quindi un cliente che dice io ho bisogno di non pagare la rata per sei mesi, decide il direttore di filiale, è la persona più vicina al cliente, è la persona che meglio di chiunque noi conosce il socio e il cliente, e quindi la sua decisione in questo caso vale per tutta la banca. Questo fa sì che noi possiamo essere assolutamente veloci e rapidi nel dare una risposta al cliente. Stessa cosa sui fidi temporanei. Abbiamo dato la possibilità di prendere questa decisione al direttore di filiale. Quindi, di nuovo, chi meglio di lui sa che questa persona che ci sta chiedendo i 10.000 euro è veramente una persona che sta vivendo una difficoltà legata al Covid-19, all'emergenza sanitaria in corso, lo sa soltanto il direttore. Quindi la sua decisione, da questo punto di vista, per noi rappresenta un vincolo che noi seguiamo. Quindi, facendo una serie di cose di questo genere, noi siamo riusciti a essere veloci, reattivi e dare risposte ai nostri clienti. E tenga conto che siamo stati tempestati domande, nel senso che noi prime due settimane abbiamo ricevuto quasi 1.000 richieste di moratorie, che per una banca comunque del territorio, una banca di dimensioni non grandissime, sono assolutamente elevate. E se considera che l'importo complessivo dei finanziamenti legati a queste richieste di moratorie rappresenta quasi il 30% dei totali finanziamenti della banca, quindi sono numeri estremamente importanti, così come le richieste di fidi temporanei ne abbiamo ricevute oltre 250, di nuovo dovendo rispondere in tempi molto rapidi. Io credo che siamo riusciti a fare delle cose mettendo insieme un po' di buon senso, la grande disponibilità del presidente Lulli e di tutto il consiglio d'amministrazione a prendersi anche dei rischi, e poi un grande assoluto interesse per il nostro socio, il nostro cliente, cercando di aiutarli in questo momento, perché è in questo momento che la banca può fare la differenza per tante famiglie, per tanti piccoli imprenditori.
Ma la banca Centro Lazio può far fronte a tutte le richieste che le sono pervenute, però, direttore, visto che sono tantissime.
Sì, allora io poi vedo anche cosa fanno altre banche. Altre banche, francamente, a parte che hanno grandi differenze tra filiali e filiali, altre banche molte dicono che è previsto che bisogna aspettare un mese, la normativa non è ancora chiara, il decreto non è ancora stato pubblicato, non ci sono ancora le istruzioni operative del medio credito centrale, quindi tante banche stanno cercando di prendere tempo. Noi, proprio perché il Consiglio ha approvato una serie di provvedimenti prima ancora che diventassero legge, noi ci siamo mossi in questo senso da inizio marzo, questo ci ha dato un po' di vantaggio. Sicuramente, io non le nascondo, siamo estremamente affannati, i nostri colleghi lavorano da casa, noi eravamo una banca molto tradizionale che non aveva mai praticato il telelavoro, lei consideri che oggi oltre 2/3 delle nostre risorse stanno lavorando da casa e io le assicuro, perché mi arrivano le telefonate piuttosto che vedo le operazioni approvate, e i colleghi stanno lavorando dalle 8 del mattino alle 8 di sera, quindi 12 ore e a volte molto spesso anche nel weekend. Stiamo dando tempi di risposta che sono buoni, nel senso che oltre di queste 1000 moratorie, richieste di moratoria, oltre la metà sono state già evase. Di nuovo ci siamo mossi con intelligenza, perché abbiamo fatto in modo tale che anche qualora non dovessimo riuscire a rispondere al cliente, di fatto non facciamo passare la rata del mutuo. Di fatto stiamo comunque accontentando il cliente, per cui la rata non passerà, il cliente non sconfinerà, quindi è come se noi comunque avessimo risolto. Quindi anche laddove non riuscissimo a dare una risposta assolutamente tempestiva, il cliente non ne ha nessun tipo di documento. Quindi noi siamo sicuramente operati di lavoro, sicuramente affannati. È un'emergenza che viviamo anche noi, però io devo dire che i colleghi si stanno comportando in modo straordinario, dimostrando una dedizione al lavoro e un attaccamento ai loro soci, ai loro clienti, alla loro terra straordinari, e quindi con orari di lavoro che francamente non si pensavano possibili. E nel giro di un mese siamo diventati da una banca tradizionale ancorata al territorio, alle filiali, una banca che lavora online col telelavoro, quindi come dicevo con oltre 2/3 dei colleghi che sono proficuamente svolgono la loro attività da casa.
Le faccio una domanda un po' particolare, mi scusi se gliela faccio, ma per far capire ai tanti, alle migliaia di ascoltatori che adesso ci stanno ascoltando, perché è un argomento molto interessante per quanto riguarda la nostra economia, ma i tassi che magari la banca prestando dei soldi eccetera eccetera ovviamente saranno scesi, direttore, mi faccio una domanda un po'.
Ma sì, ma guardi, allora io i tassi sono sicuramente scesi, peraltro credo che nel decreto che verrà pubblicato a breve, si riferisce a tutte le manovre poi raccontate ieri dal Presidente del Consiglio, ci sono alcune forme di garanzia che arrivano a coprire il finanziamento bancario fino al 100%, e dove lì sono previste proprio delle modalità di calcolo tecniche del tasso che deve essere necessariamente molto basso. Però guardi, io di nuovo penso che questo è ovvio che il tasso è la prima domanda che in un momento normale fa il cliente, perfettamente, assolutamente. Però rendiamoci anche conto di una cosa: oggi in questo momento di criticità, con le aziende che rischiano di fallire, se io presto 100 a un'azienda, il problema non sarà se fra un anno, due o tre, l'azienda mi deve dare 100 o 102, capisce cosa voglio dire? L'importante è che sia messa in condizione di poter lavorare, operare, certo, e mi ridia il 100, no?
Questo
poi
sì.
Se riesce a darmi il 100, riuscirà a darmi anche il 102, perché a quel punto non è. Quindi oggi si parla spesso del tema tasso, ma il problema non è tasso, il problema è riuscire a fare in modo che le aziende ricevano una liquidità adeguata in questo momento, perché è in questo momento che gli serve. Il tasso, secondo me, mi permetto di dirlo, è un tema un po' secondario. Aggiungo una cosa che a volte non si consideri: anche la banca è un'azienda,
certo,
un'azienda bancaria, e deve stare sul mercato. Quindi noi dobbiamo fare in modo, e qui mi riferivo al tema delle regole, di non mettere in ginocchio il sistema bancario, perché lei sa perfettamente, ricorderà, che dal 2012 è partito tutto il tema dei non performing loans, e molte banche sono saltate, il sistema bancario ha vissuto momenti difficilissimi. Adesso che in qualche modo sembrava che un po' il problema dei non performing ce lo fossimo messo dietro le spalle, rischiamo di avere una nuova ondata di non performing che rischiano di mettere in ginocchio di nuovo le banche. Allora forse è opportuno anche che qualcuno cominci a ragionare su quelle che sono le regole tipiche del credito. Allora, Basilea 2 e Basilea 3 sono nati in momenti molto difficili. Sono nati perché c'è stata una bolla speculativa, il tema dei subprime lei ricorderà perfettamente, quindi tutte queste regolamentazioni hanno reso vincolante e stringente il capitale delle banche e hanno dettato regole sulla liquidità bancaria, insomma come questa liquidità viene utilizzata. È ovvio che queste regole non sono più tutte totalmente coerenti con l'emergenza che noi stiamo affrontando. Cioè, le faccio un esempio per essere molto concreto e semplice. Se un cliente non mi paga per 3 rate, io devo andare a classificarlo. Se lo vado a classificare, tutte queste quindi diciamo diventa un non performing, tutte queste forme di finanziamento e di agevolazione non si applicano più a lui. E quindi per lui è già un problema. Per me banca diventa un ulteriore problema, perché devo fare accantonamenti maggiori, perché devo avere più capitale a fronte di clienti non performing. Quindi ho creato un problema per il cliente e ho creato un problema anche a me. Allora faccio un esempio banale: se cominciassimo a dire che il non performing parte non dopo 3 mesi ma dopo 6 mesi, probabilmente anche in questo abbiamo aiutato l'azienda e abbiamo aiutato la banca. Se provassimo ad alleggerire un po' i requisiti di capitale sulla banca, anche questo renderebbe più facile far circolare il credito. Quindi sono tematiche molto articolate e anche molto complesse, però di questo nessuno sta parlando, quindi si finisce per parlare del tasso di interesse, ma qui dobbiamo fare in modo che non salti anche il sistema bancario, se il nostro paese è totalmente in ginocchio.
Sì, l'ho fatta quella domanda perché la gente dice sì, io ovviamente vado in banca perché sperando che la banca mi dia questo finanziamento, però magari poi come ha detto lei prima, anziché restituire 100 devo restituire, si fa per dire, 102. Ecco, il timore magari per un'impresa, per titolare di un'azienda che magari ha bisogno per ripartire, perché qui si tratta di rialzare le serrande e far rimuovere di nuovo l'economia, non soltanto cioè l'economia italiana, cioè io non so, spero di no, ma credo che tante aziende non riapriranno più, ahimè.
Ecco, siamo assolutamente d'accordo. Ecco perché dico, è importante che l'azienda arrivi subito questo 100. Stiamo a discutere se poi deve restituire 102 o 103, ma mi lasci dire, cioè, se arriva subito il 100 e lui è in grado di raggiungere, di restituire 100, abbiamo fatto tutti insieme un grandissimo lavoro. Poi il tema degli interessi è un tema in cui può intervenire lo Stato, può pagare lo Stato una parte di questi interessi, le banche ne ridurranno un pezzo, cioè capisce? È un problema secondo me veramente secondario, no? Parliamo di un momento in cui la crisi è probabilmente già dietro le spalle. Oggi, come giustamente dice lei, sono d'accordissimo, il problema è che alcune aziende non riusciranno a riaprire. Noi dobbiamo dare a loro la liquidità per poter aprire, e il meccanismo deve essere quanto più fluido, più semplice possibile, senza però ammazzare il conto economico della banca.
No, per carità.
Perché poi Banca Centro Lazio è una banca che ha nell'attività mutualistica sul territorio il suo obiettivo principale. La banca è nata per essere vicina ai suoi soci, la banca è nata per aiutare le imprese. Però è evidente che finché la banca fa un po' di utili, ne fa pochi, le cose vanno bene. Ma se la banca dovesse perdere 20 milioni di euro, capisce anche che a quel punto la banca non è più in grado di aiutare nessuno, neanche se stessa. Quindi il bilancio e il conto economico della banca non deve fare utili straordinari, perché anche questi utili devono essere poi dati in qualche modo al territorio, ma deve essere in equilibrio economico. La mancanza di equilibrio economico diventa un problema e fa venir meno la missione per la quale la banca è nata.
Ecco, la banca attualmente che impatto sta generando sulla questa crisi sui risparmi, e come tutelare gli investimenti, direttore?
Sì, ma allora guardi, anche sui risparmi noi siamo molto attenti e seguiamo con attenzione la nostra clientela, e purtroppo guardi, questo è un momento in cui i mercati, poi gli ultimi 2 giorni sono stati anche in questo particolari, perché lei ha visto che ieri i mercati hanno guadagnato 3-4%, il Dow Jones ha chiuso addirittura al 7%, stamattina l'apertura è di nuovo sopra il 3%, quindi in qualche modo i mercati forse stanno anticipando la fase 2 o stanno valutando positivamente questa enorme mole di interventi che sono stati predisposti e previsti un po' da tutti i governi. Però diciamo, parliamo ancora di settimana scorsa, no? Fino a settimana scorsa ci sono state delle perdite sui mercati drammatiche. Guardi, è sempre difficile prevedere il futuro e guardare al passato, ci può dare delle indicazioni, ma non necessariamente poi il passato si ripete. Però tutte le volte che ci sono state delle crisi, nel 2001, nel 2008, nel 2012, crisi va di bene, molto diverse una dall'altra, in tutti questi casi i mercati poi hanno recuperato completamente il valore, il punto di partenza, e anzi hanno dato possibilità di ritorni anche molto interessanti. Quindi non dico che siamo arrivati al minimo, non dico che questo è il momento di entrare in borsa, anche perché poi il minimo è francamente difficile andare a individuarlo, però non c'è dubbio che io quello che dico ai nostri soci e clienti è di non farsi prendere dall'emotività, non farsi prendere dal panico. Se non hanno bisogno di liquidare i loro investimenti in questo momento, questo non è il momento di fare scelte irrazionali, certo. Bisogna avere pazienza, il tempo è il miglior alleato dell'investitore ragionevole e razionale. Quindi col passare del tempo alcune cose si risolvono, i mercati in qualche modo riprenderanno e quindi i nostri clienti riusciranno a recuperare buona parte del ritorno fatto. È ovvio che valgono alcune regole di base che si stanno vedendo, no? Quindi tanto più diversificato il portafoglio, tanto più i nostri clienti non si sono tenuti solo sui titoli di Stato, ma hanno anche provato a investire in fondi comuni, ETF, e quindi con un concetto di asset allocation diversificata, tanto meglio hanno gestito questo tipo di crisi, perché purtroppo anche i nostri BTP hanno avuto delle perdite in conto capitale importanti, e l'oscillazione dello spread, lei ricorderà che durante questi giorni drammatici,
come no,
è stata
come
una mattina in cui lo spread ha toccato 320 sì, punti, sì. Per fortuna poi rientrato, ma insomma lo spread aveva toccato 320 punti, è chiaro che in quel momento ci sono anche delle perdite in conto capitale anche per gli investitori in titoli di Stato. Però io dico, questo è il momento di non farti prendere dall'emotività, questo è il momento della razionalità, di aspettare che questo momento terribile passi e poi di ragionare con il proprio consulente, con il proprio direttore di filiale su come andare a ricomporre il proprio portafoglio, e secondo me da questi momenti possono nascere anche delle opportunità estremamente interessanti per poi fare dei ritorni buoni nei prossimi 2-3 anni, ovviamente su un orizzonte temporale di medio e lungo periodo.
Dottore, io credo le faccia piacere, ma da quando stiamo vedendo dai ci sono migliaia di ascoltatori che la stanno ascoltando.
Questo mi fa molto piacere.
Ecco, sinceramente, sì. non lo dico per, ma vedo, ecco, vediamo tramite le nostre apparecchiature, stiamo vedendo che ci sono tantissime proprio persone che la stanno ascoltando, c'è qualcuno che le fa i complimenti. Leggo qualche messaggio che sta arrivando, ma ne stanno arrivando parecchi. Bene, questo mi fa perché è un argomento che, ripeto, dopo la salute l'economia è quella che preme di più a noi tutti.
E lei pensi che noi dobbiamo preoccuparci anche della salute dei nostri colleghi, che io scrivo sempre ai colleghi, è sempre la mia preoccupazione, quindi a volte anche ai clienti, io dico anche i clienti devono avere un po' di pazienza, perché i nostri colleghi in filiale sono un po' come i cassieri dei supermercati, no? Quindi sono lì, sono esposti al rischio. Nella drammatica situazione che noi purtroppo le mascherine siamo riusciti ad averle soltanto una settimana fa, per cui non si trovavano e neanche noi riuscivamo a trovarle, quindi i nostri colleghi erano senza mascherine, per cui io faccio tanti proprio inviti forti ai clienti di non venire in banca se non è strettamente necessario, anche se mi rendo conto che proprio in questi momenti la banca è necessaria, però lo faccio per la salute dei colleghi e per la salute dei clienti, perché purtroppo si creano occasioni di incontro, a volte con delle distanze che possono essere non quelle regolamentari, che diventano un rischio per tutti. Io, toccando ferro, direi che siamo riusciti anche a tutelare bene la salute dei colleghi e a prendere iniziative anche lavorando in modo smart, come dicevo, da casa, facilitando il colloquio tra i clienti e la banca, a prendere iniziative efficaci che stanno forse dando una mano un po' ai nostri soci e clienti. E mi scuso, ovviamente, mi scuso con tutti quelli ai quali noi non riusciamo a dare delle risposte così veloci, perché purtroppo succederà anche questo, però le immagini che noi abbiamo 20 filiali mal contate e oltre 50.000 clienti, e se tutti i 50.000 clienti cominciano a telefonare diventa anche difficile per noi, malgrado lo sforzo enorme che stanno facendo tutti i colleghi di filiale, riuscire a rispondere a tutti in modo puntuale e tempestivo in alcuni casi diventa difficile, per cui noi stiamo facendo veramente uno sforzo enorme, come l'ho detto, di semplificazione, di abbassare la burocrazia, di avvicinare i momenti decisionali più vicini possibili ai clienti, cioè nel direttore di filiale che può decidere velocemente, di rispondere in tutti i modi, con la mail, col telefono, con la PEC, quindi cose che anche prima non facevamo, però ciononostante ci sarà qualcuno che in questa situazione drammatica avrà dei momenti di disagio, e io a queste persone dico che mi dispiace, certo, veramente, devono credere che stiamo facendo il possibile, a volte anche l'impossibile, per cercare di accontentare tutti e dare una risposta a tutti.
Oh, direttore, sappiamo che da anni la banca, la nostra banca, perché la sento mia, visto che ecco, sono anche socio della banca, e questo mi fa veramente piacere. Ha sempre fatto qualcosa, anzi, no, certo, diciamo qualcosa, certo, molto per il sociale, per quanto riguarda, certo, il territorio. In questo periodo, quali iniziative ha intrapreso la Banca Centro Lazio?
Allora, guardi, si è appena conclusa un'iniziativa che poi è stata pubblicizzata anche in qualche modo, ma pubblicizzata, insomma, inserita all'interno del nostro sito Facebook, in cui noi abbiamo comprato dispositivi medici per gli ospedali di Palestrina, Subiaco e Alatri. Ci sembrava il modo migliore e più veloce per poter dare un contributo immediato, fattivo, a un'emergenza che nasceva proprio sotto i nostri occhi, no? Quindi, sebbene noi l'abbiamo fatto questo di nuovo in quel famoso consiglio di fine febbraio, inizio marzo, quindi anche abbastanza veloci, e sebbene i numeri di coronavirus, di casi, erano ancora limitati sia a Palestrina che in generale nella regione Lazio, noi abbiamo sentito che questo tipo di intervento era fondamentale. Stiamo ragionando su un'altra serie di iniziative, e in particolare il Consiglio d'amministrazione sta ipotizzando di costruire un fondo dedicato a tutti quei clienti che dovessero avere difficoltà particolari. Come diceva lei, no? Qualcuno non riuscirà più a aprire la sua azienda, e quindi mettere da parte un fondo per sostenere e aiutare tutti questi clienti in difficoltà. Su questo il Consiglio di amministrazione sta lavorando, e credo che a breve verrà fuori una proposta e una formalizzazione. Nel frattempo, cose anche banali, no? Ma anche il contributo di tutti i colleghi della banca, perché tutti noi nel nostro piccolo abbiamo devoluto le uova di Pasqua, i regali che normalmente ci scambiavamo nel periodo pasquale, l'abbiamo devoluti tutti in beneficenza. Questo è un valore, bravo, secondo me, carino, simbolico, non parliamo di ammontari enormi, non stiamo parlando di cose, la banca avrebbe potuto comunque farlo, però è proprio dare la possibilità a tutti i colleghi di partecipare a questa attività di beneficenza, di supporto al territorio, e devo dire i colleghi sono stati molto contenti di condividere questa iniziativa, tante altre ne faremo, cioè, questo, certo, ma sì, bisogna essere necessariamente vicini al territorio. Sa, la difficoltà non è tanto, è proprio pensare di qual è il modo migliore per farlo ed essere più efficaci possibile per evitare di disperdere risorse, perché in questo momento le risorse sono veramente importanti, no? Quindi dobbiamo fare degli interventi che abbiano un senso, che siano efficaci.
Direttore, qua a seguito erano arrivare messaggi che le fanno i complimenti, ecco l'ultimo, grazie, che è arrivato: complimenti direttore, chiaro, preciso ed esaustivo, ecco l'ultimo, grazie, messaggio, grazie, che è arrivato per farle i complimenti, qua è un continuo.
Sì, guarda, io la cosa che dico sempre è che nessuno di noi è stato né formato né ha studiato per gestire una crisi come questa.
No, assolutamente.
Questa è una crisi che purtroppo, capita, o per fortuna capita una volta nella vita, speriamo. Quindi la cosa che io posso dire è che io, ma il consiglio di amministrazione tutto, i colleghi, stiamo cercando di usare tanto buon senso, tantissima buona volontà per risolvere i problemi come ci si presentano, cercando ovviamente di anticiparli, no? Quindi noi non aspettiamo che arriva la circolare ABI, non aspettiamo che arrivi il decreto del Presidente del Consiglio, cioè da fine febbraio sapevamo che i nostri clienti avrebbero avuto difficoltà, che le aziende avrebbero avuto problemi, e quindi noi immediatamente abbiamo deciso ok, andiamo a fare una moratoria sulle rate dei mutui, sui finanziamenti, perché era importante fare qualcosa subito per il territorio.
Bravi.
Ci stiamo mettendo buona volontà e buon senso. Bravi. Però ripeto, anche noi facciamo errori, ne facciamo tanti, ma nessuno di noi è stato, ripeto, formato o ha studiato come gestire una crisi di questo tipo, che è veramente una cosa tragica, purtroppo.
Bravo.
Tragica.
Direttore, per concludere, secondo lei quali sono le sfide che in questa crisi ci pone, a cui dovremmo poi rispondere?
Ma guardi, ovviamente c'è una, parlo per un attimo al volo del sistema paese, e c'è una crisi della competitività delle grandi aziende, cioè noi non dobbiamo diventare terra di conquista per altri paesi per comprare a bassissimo prezzo le nostre aziende.
Purtroppo.
E questo, ieri c'era già qualcosa nelle parole del Presidente del Consiglio, e questa è sicuramente un'emergenza. Nel piccolo, invece, se guardiamo al nostro territorio, la vera sfida che ci pone è come daremo sempre di più una mano e come staremo vicini alle nostre famiglie e alle nostre aziende, perché la cosa che a noi tutti piacerebbe è che non ci fosse neanche una di quelle aziende che le dice magari domani non apriranno più. Uh-huh. E quindi mettere in condizioni tutti di poter ricominciare a lavorare, di poter riprendere la loro attività e magari di fare anche meglio rispetto a come stavano facendo prima. Io credo che pure in un momento di assoluta drammaticità bisogna avere un attimo di ottimismo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato in Italia un momento assoluto di ricostruzione, di creazione di benessere. Io voglio per un attimo sperare che dopo il momento drammatico, unico, che stanno vivendo i nostri soci, le nostre imprese del territorio, le nostre famiglie, ci possa essere una ripartenza che permetta di avere veramente delle opportunità e che quindi si vada verso qualcosa di migliore. Questa è la sfida vista in termini positivi e ottimistici. È chiaro che se invece lo guardiamo da un punto di vista del bilancio della banca, del conto economico della banca, ci saranno problemi, perché ovviamente aumenteranno le sofferenze, i non performing, le situazioni di difficoltà, i clienti che non potranno rimborsare. Quindi chiaramente affronteremo dei mesi durissimi, veramente durissimi, ma ecco perché io dico, se poi non c'è una prospettiva ottimistica che noi ne possiamo uscire, che possiamo fare ancora meglio, francamente poi cadiamo nella depressione e in una visione del futuro troppo cupa. Quindi io voglio pensare in positivo e pensare che anche con dei mesi faticosissimi, poi le cose non solo ce la faremo, ma andranno forse addirittura meglio. Questo è un augurio che io faccio ai soci, ai clienti, alle piccole imprese del territorio, di non mollare, di continuare a lottare, di cercare di crederci, e che da tutto questo disastro venga fuori qualcosa di buono.
Dottor Danzi, io la ringrazio veramente vivamente di essere stato con noi in questi 30 minuti per questa chiamiamola così amichevole chiacchierata. Così è stato, lei poi come l'hanno ancora messaggi che arrivano, grazie Paolo, grazie direttore per la chiarezza.
No, ma grazie a lei per l'opportunità che mi ha dato di parlare con tante persone, con tanti soci e clienti, perché è una cosa che per me francamente non è facilissimo fare, quindi veramente grazie molto a lei.
Direttore, noi siamo a disposizione quando lei lo riterrà più opportuno, magari non lo so, aspettiamo un attimino. Direttore,
sì, ma magari se c'è qualche novità, qualcosa, certo.
Ecco, direttore, io guardi, mi sto sorprendendo veramente che stanno arrivando tantissime mail che le fanno i complimenti, perché dicono temi difficili spiegati con chiarezza e con lungimiranza. Grazie, ne stanno arrivando veramente tanti. Poi dalle parole del direttore generale emerge in maniera inequivocabile come la presenza attiva della Banca Centro Lazio sia essenziale per l'economia del nostro territorio. E qui staremo fino a domani a leggere i messaggi che stanno arrivando. Beh, questo ovviamente le fa onore e a noi fa tanto piacere. averla avuta ai nostri.
Grazie di nuovo a lei, e se mi consente un abbraccio virtuale radiofonico a tutti gli ascoltatori, un in bocca al lupo a tutti.
La ringrazio di nuovo a nome di tutto lo staff di Radio Onda Libera e speriamo di averla presto di nuovo.
Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.
Grazie, buona giornata direttore.
Buona giornata.
Grazie mille. Bene, allora mi ha fatto piacere intervistare il direttore generale della Banca Centro Lazio. 50.000 clienti, non sono pochi, quindi è una banca solidissima. Abbiamo parlato di economia, che lo ripeto per l'ennesima volta, prima di tutto la salute, poi subitissimo dopo viene l'economia, che ormai sta quasi in ginocchio se non lo è. Bene, una speranza il direttore della Banca Centro Lazio l'ha data a tutte le piccole e medie imprese, e dobbiamo farcela. Anche Radio Onda Libera è un'impresa, è un'azienda, noi non molliamo, stiamo qui, cerchiamo di stringere forte i denti, magari ci facciamo anche male, ci mozzichiamo la lingua, ma andiamo avanti. Ok, io vi ringrazio perché siete stati veramente tantissimi a seguire questo appuntamento. Come sapete, Radio Onda Libera non è soltanto musica, ma anche informazione, sport, politica, eccetera, eccetera. Vi rimando ad oggi pomeriggio, sarò di nuovo in diretta con i miei giornalisti collaboratori Massimo Sbardella e Matteo Palamides, con Zero in Onda. A partire dalle ore 18 si parlerà ovviamente delle ultime novità per quanto riguarda il nostro ospedale, che non riguarda solo Palestrina, ma lo ripetiamo, migliaia e migliaia e sono quasi 100.000 le persone che si servivano del nostro ospedale, e vedremo come si sta evolvendo la situazione, ma non parleremo soltanto di ospedale. E poi domani mattina parleremo con l'altra rubrica, la salute on air, quindi rimanete sempre sintonizzati su Radio Onda Libera. Oltre alla bella musica che vi facciamo ascoltare, ovviamente non mancherà mai, ripeto mai, la nostra informazione. Grazie a tutti, buona giornata, oggi pomeriggio, ciao grande, abbraccio virtuale da Paolo Filippi.
Free Radio.
Free Music.
Onda Libera.